Bene, in questa seconda tornata facciamo solo tre numerini perché sono sufficienti e sono il capitolo primo che riguarda il mistero pasquale nel tempo della Chiesa. Abbiamo visto nella prima parte il mistero della croce, il mistero pasquale nel credo, nella formulazione dogmatica, e qua li vediamo nella celebrazione dell'Eucaristia, quindi siamo esattamente in corrispondenza tra i due argomenti, uno vissuto da noi oggi e quello che stiamo per fare adesso e quello che abbiamo professato nella fede è il mistero di Cristo vissuto da Gesù stesso in prima persona. In questo capitolo, il mistero pasquale del tempo della Chiesa, vede una prima sezione che è intitolata La liturgia opera della Santissima Trinità. E Dio stesso, nella sua unità, che opera attraverso le tre persone nell'azione liturgica. E questo dice che cos'è la messa, a che livello di importanza siamo. Aperta la porta della Trinità, aperta la porta della casa di Dio, che è rappresentata materialmente nell'edificio della Chiesa, si vede all'opera Dio stesso, la Trinità stessa, attraverso le tre persone, nel momento in cui noi stiamo celebrando, quindi c'è il cielo, l'eternità intera che è coinvolta, e questo tenerlo presente insieme alla comunione dei santi aiuta a non essere in pochi anche quando si è in pochi, non so se mi spiego, anche forse anche solo il prete da solo o con una persona, c'è l'eternità intera, c'è la Chiesa intera, c'è la Trinità. Quindi bene, 221. In che modo il Padre è sorgente e il fine della liturgia? Quindi il Padre, poi ci sarà il Figlio, poi lo Spirito Santo. Risposta. Nella liturgia il Padre, Dio Padre, ci colma delle sue benedizioni nel Figlio incarnato, morto e risorto per noi. Ed egli effonde nei nostri cuori lo Spirito Santo. E quindi qui il Padre che agisce nel Figlio, attraverso il Figlio incarnato, effonde lo Spirito Santo. È esattamente quello che Gesù descrive nel Vangelo. Io vi dico ciò che ho udito dal Padre e lo Spirito Santo vi farà comprendere ogni cosa. Continua la spiegazione del compendio. Nel contempo la Chiesa benedice il Padre con l'adorazione, la lode e l'azione di grazie e implora il dono del suo Figlio e dello Spirito Santo. Quindi c'è un doppio movimento nella liturgia. Il Padre che colma delle sue benedizioni attraverso il Figlio incarnato. E attraverso l'Eucaristia, attraverso il sacramento, noi riceviamo la partecipazione alla vita della Trinità, la grazia. E chi è stato che ha riallacciato i rapporti con la giustizia, con Dio Creatore, con Dio Padre? È stato il Figlio incarnato, morto e risorto per noi attraverso la passione, la morte e la risurrezione, l'abbiamo visto spiegato nella prima parte. Ed egli effonde nei cuori lo Spirito Santo. Noi invochiamo lo Spirito Santo durante la celebrazione dell'Eucaristia e ne partecipiamo attraverso anche gli altri sacramenti che abbiamo ricevuto. Questo è, come dire, da parte di Dio verso di noi e c'è la nostra risposta. Ricordiamoci che la religione, in senso di definizione della sua parola, la religione, è l'atto con cui, e questo è il culto nel suo esercizio, con cui l'essere umano tenta di restituire a Dio, in proporzione alle sue forze, che sono limitate, limitatissime, qualche cosa che lo ringrazi per i doni che riceve da Dio. L'umanità, ogni essere umano riceve l'esistenza, riceve la conservazione del suo essere per tutta la sua esistenza, riceve ciò che è il dono del creato che ci sta attorno, riceve le sue capacità, le sue energie fisiche, spirituali. L'atto di culto è come l'atto pubblico di ringraziamento. C'è un ringraziamento personale, privato, nella preghiera personale, ma c'è anche un atto pubblico di ringraziamento, in cui è un popolo intero che rende gloria a Dio per ringraziarlo in una preghiera comunitaria per ciò che ha ricevuto e continua a ricevere. E questo doppio movimento. Nella liturgia il Padre colma delle benedizioni del Figlio incarnato e quindi agisce Dio verso di noi. Nel contempo è la Chiesa che benedice il Padre con l'adorazione. Ecco, si parlava prima dell'importanza dell'inginocchiarsi di fronte alla presenza di Dio. La lode, e queste sono le preghiere, gli inni, le formule che usiamo, l'azione di grazie, che si manifesta anche attraverso gesti, anche attraverso poi atti caritativi, e implora il dono del Figlio e dello Spirito Santo. È uno scambio, è uno scambio. L'uno viene incontro agli altri e c'è un gioco di giustizia restituita, non so come dire, naturalmente in proporzione, perché noi non siamo in grado di restituire a livello alla pari, siamo in grado di restituire in piccolo un atto di culto, però nella messa c'è qualcosa di più perché noi restituiamo Cristo, a Dio restituiamo Dio e quindi siamo come elevati a fare un atto che è alla pari, non per merito nostro, ma perché è il Signore, è Dio stesso che ha previsto questa cosa, abilitandoci a lavorare mettendoci come tirandoci su per essere alla pari. In Cristo l'umano è tirato su per essere alla pari e noi ne partecipiamo attraverso quella modalità che si chiama grazia, per cui il nostro piccolo recipiente si riempie fino all'orlo, contiene tutto quello che può contenere, anzi viene anche dilatato, viene anche ingrandito. È come un recipiente elastico che aumenta di volume. Cioè, è una cosa incredibile, ma è pure la verità. Ecco, questo numero, come i due che lo seguono, preparano ancora anch'essi alla definizione di sacramento, perché questa è come un'introduzione. Questi tre numeri ti fanno vedere Dio che agisce, Padre, Figlio e Spirito Santo, la Chiesa che loda, canta e restituisce come può al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, ma può all'infinito perché è Cristo stesso che si offre come dono da restituire. Questo prepara la nozione di sacramento che verrà illustrata dopo e si parlerà della nozione di sacramento in generale. Nel Medioevo si diceva i sacramenti in genere, anche nella teologia tradizionale ancora si dice così, e poi i sacramenti uno alla volta. I cosiddetti sacramenti in specie, quindi si parlerà del battesimo, della cresima, dell'eucaristia, eccetera. È una sistematica, notevole, eh? Ecco, questo numero, come i due che lo seguono, preparano ancora anch'essi alla definizione di sacramento. Questo è il commento che sto facendo io. In generale, raccordando quanto si è professato nel Credo su Dio Trinità, e l'abbiamo visto nella parte precedente, prima dell'intervallo, con l'azione di Dio in ordine alla salvezza mediante la grazia, ricevuta in modo reale, reale, sicuro, oggettivo, indipendente dagli stati d'animo e dai sentimenti soggettivi. Dei sacramenti, rispettando le condizioni per riceverli, tu hai la certezza di ricevere la grazia. Il sacramento, lo vedremo, l'abbiamo anche già detto altre volte, opera per se stesso. Opera in quanto è posto, ex opere operato. Dice, ma io non lo sento, è lo stesso. Esattamente come quando tu ti siedi a tavola e mangi quello che c'è pronto, magari hai delle preoccupazioni, hai la testa da un'altra parte, però quello che mangi ti nutre, anche se tu non ci pensi. È chiaro che essere disposti in maniera da pensarci è molto meglio, perché intanto è una forma di rispetto del sacramento che vai a ricevere, e poi te lo godi, te lo gusti, lo apprezzi, esattamente come un buon cibo che tu stai apprezzando. Perché stai attento a quello che metti sotto i denti e lo gusti fino in fondo e ringrazi chi l'ha preparato per avertelo preparato così bene. E con tanto amore avertelo preparato, oltre che così bene. Questo numero evidenzia l'azione del Padre nei nostri confronti, che è realizzata attraverso il Figlio Redentore, dice il numero che abbiamo letto, morto, risorto per noi, che viene qualificato qui come benedizione e mediante lo Spirito Santo, là dove si dice, egli effonde nei nostri cuori lo Spirito Santo. E certo, è qualificata come una benedizione perché è qualcosa che non solo dice bene della realtà, dice il bene che tu sei anche per te stesso, perché sei un bene davanti a Dio, dice il bene che è Cristo che ha ristabilito. E benedizione significa tutto questo. Qualcosa che è detto bene ed è augurale ed è una positività che ti viene distribuita. Questa economia della salvezza, come viene chiamata in linguaggio teologico, che vede impegnata la Trinità nella sua azione unitaria, opera la restituzione della possibilità di accedere nuovamente alla famosa giustizia originale, che era stata rifiutata dall'umanità nel suo insieme con il peccato originale e dai singoli successivi peccati attuali. Questo non va mai dimenticato per comprendere la portata antropologica, culturale, sociale del cristianesimo, in particolare della liturgia dei sacramenti. Quando anche l'arte, l'architettura, l'urbanistica sono concepite sul modello della liturgia per celebrare la gloria di Dio, tutto viene trasfigurato e anche le pietre parlano di Cristo. Vi dico che se questi taceranno, grideranno le pietre, dice Gesù nel Vangelo. Quando c'era la consapevolezza di questo e c'era la fede, si era in grado di costruire cattedrali. Si era in grado di realizzare mosaici, di realizzare icone, di realizzare affreschi, dipinti che facevano parlare le pietre della gloria di Dio e di Cristo. Adesso perché le chiese sono brutte? Perché non c'è più la fede e quindi non c'è la sensibilità di ciò che si deve riuscire a trasmettere. Ricordiamoci, il modello della cultura, in senso cristiano, è il sacramento, fare sì che le pietre parlino di Cristo. Pietre nel senso di tutto ciò che è l'edificio, l'aspetto materiale e quindi l'arte e tutto il resto. Questa è la cultura cristiana, fino all'urbanistica. Le città erano costruite in modo tale da avere un centro che era la cattedrale, era la sede del vescovo, era la sede della chiesa, poi accanto c'era anche il centro della vita civile, che respirava di tutto questo. Le nostre città, la struttura antica, originaria delle città medievali, aveva le vie a raggiera che partivano dal centro e poi aveva dei raccordi paralleli che le collegavano tra di loro. Pensiamo a Bologna, Milano, Roma, la struttura originaria è questa. Le città moderne invece saranno fatte a scacchiera, un po' come quelle romane pagane, le strade che si incrociano, sì, ci sono il Cardo e il Decumano, poi ci sono delle altre strade che si incrociano, non c'è un centro da cui irraggia tutto, mentre invece le città urbanistiche cristiane c'è il centro che è Cristo, da cui simboleggiato dalla chiesa, dalla cattedrale, da cui tutto il resto irraggia. Vabbè, insomma. Quindi lì veramente le pietre hanno parlato di Dio, insomma. 222. Qual è l'opera di Cristo nella liturgia? Abbiamo parlato del Padre che attraverso Cristo, lo Spirito Santo, benedice l'umanità e la Chiesa restituisce religiosamente, nella dimensione religiosa, nel culto, ciò che ha ricevuto a lode di Dio, beh, anche i sacrifici antichi precristiani tentavano di fare lo stesso, no? Ma lo facevano miseramente, offrivano un toro, un bue, un agnello, un vitello, un qualche cosa. Sarà con il sacrificio di Abramo impedito da Dio che si chiuderà l'epoca dei sacrifici umani e si preparerà simbolicamente il sacrificio di Cristo. Il sacrificio di Abramo vuol dire il sacramento esattamente il contrario di quello che tutti pensano. Pensano tutti a un Dio crudele che chiede ad Abramo di sacrificare il figlio. No, lì il sacrificio del figlio non c'è. Abramo viene fermato dall'angelo. È la fine dei sacrifici umani, è la trasfigurazione della religione, questa qui, che prepara il cristianesimo. Ma queste cose spiegate così sono bellissime, perché sono nella loro verità. Non... Vabbè. Qual è l'opera di Cristo nella liturgia? Numero 222. Risposta. Nella liturgia della Chiesa, Cristo significa e realizza principalmente il proprio mistero pasquale, donando lo Spirito Santo. Agli Apostoli ha concesso loro e ai loro successori il potere di attuare l'opera della salvezza per mezzo del sacrificio eucaristico e dei sacramenti. E non è un potere autonomo, è una partecipazione al suo, per suo mandato, eh? Quindi il sacerdote è, come dire, un vetro trasparente che lascia che passi Cristo attraverso di lui. Nei quali egli stesso, Cristo, agisce per comunicare la sua grazia ai fedeli di tutti i tempi e in tutto il mondo. Un po' di commento è che in questo numero si anticipano ancora un po' implicitamente i sacramenti dell'Eucaristia e dell'ordine. Viene dato il potere agli apostoli e ai loro successori e ai loro collaboratori ordinati di fare ciò che Cristo ha fatto, nel senso che è Cristo che continua a farlo attraverso di loro, non sono loro che hanno un potere da gestire in maniera dispotica, no, sono semplicemente i canali attraverso cui Cristo continua. E per cui dopo l'ascensione non è che Cristo ha abbandonato la gente, ha modificato la sua presenza da individuo, uomo individuo, ha una presenza universale attraverso il suo corpo, che è la Chiesa, direbbe San Paolo. E quindi si è passati da una presenza individuale a una forma di presenza che è universale. E quindi l'ascensione ha ampliato la modalità della presenza di Cristo. Anche questo va spiegato, perché nella frase che dice il compendio che abbiamo letto prima, Cristo significa e realizza principalmente il proprio mistero pasquale, ci si riferisce alla celebrazione della prima messa nell'ultima cena, nella quale il mistero, cioè il sacramento, abbiamo detto che mysterion è tradotto sacramentum in latino, è quella prima consacrazione del pane e del vino nella prima liturgia del Nuovo Testamento, nella quale egli con gli apostoli vive in anticipo, l'abbiamo detto anche prima, sul tempo, il sacrificio della sua imminente passione e morte, nel quale ristabilisce la giustizia originale, riscattando l'umanità dal potere di Satana. Nella seconda parte della frase, dove dice: agli apostoli ha concesso loro e ai loro successori il potere di attuare l'opera della salvezza per mezzo del sacrificio eucaristico e dei sacramenti, ci si riferisce al sacramento dell'ordine, con il quale Cristo ha abilitato gli apostoli e i loro successori, i vescovi con i loro collaboratori, presbiteri e diaconi, ad operare impersonando in persona Cristo. E quindi è Lui che passa attraverso di loro, che agisce attraverso di loro, nel momento in cui celebrano i sacramenti, ovviamente. Questo vale nel senso assoluto per quanto riguarda l'amministrazione dei sacramenti, che Cristo stesso si impegna a rendere efficace, indipendentemente dalla santità dei ministri che li conferiscono. E questo è importante, che i sacramenti sono validi quando quando vengono celebrati secondo le debite condizioni, indipendentemente dalla santità del ministro. Cioè è Cristo che garantisce, altrimenti staremmo freschi, insomma. Con l'anticipazione del sacramento dell'ordine si anticipa implicitamente il concetto poi di successione apostolica, perché è chiaro che gli apostoli invecchiavano e quindi dovevano ripetere il gesto di Cristo di imporre le mani per trasmettere il mandato che avevano ricevuto, in maniera che ci fosse una continuità che raccordava tutti i successivi ministri direttamente a Cristo, perché il potere viene da lui. Se si interrompe la catena, tutto diventa arbitrario. Allora può essere il monarca a diventare il capo della Chiesa, come con gli anglicani o roba del genere, ma non hai nessuna più garanzia del potere sacramentale. E quindi la successione apostolica non va mai interrotta, e nella Chiesa cattolica non è stata interrotta, mentre altrove anche gli ortodossi non l'hanno interrotta, ma tutti gli altri non sanno manco che cos'è. Cioè. La successione apostolica attraverso la conservazione della quale viene garantito il legame sacramentale oggettivo con Cristo. Tutto questo dovrà essere sviluppato poi nei numeri successivi, dove si parlerà anche dei sacramenti singolarmente considerati e in particolare anche del sacramento dell'ordine. Ultimo numero, nella liturgia. Come opera lo Spirito Santo nei confronti della Chiesa. Abbiamo visto come opera il Padre, come opera il Figlio, Cristo, e come opera lo Spirito Santo in questi tre numeri. È chiaro che sono operazioni che non sono slegate tra di loro. Non è che il Padre fa di testa sua, il Figlio fa di testa sua, lo Spirito Santo fa di testa sua. È un'unica economia della salvezza in cui ad ognuno dei tre si può attribuire un compito di principio di origine al padre, perché il termine padre indica l'origine, ma in senso quasi analogico, perché è Dio che opera nella sua interezza, nella sua unità, quando agisce all'esterno della Trinità. Però, siccome qui tutto quanto è chiamato in qualche modo a partecipare della vita interiore di Dio, è anche giusto dire il padre ha una sua azione specifica, il figlio ha una sua azione specifica, lo spirito ha una sua azione specifica. È come se noi fossimo entrati un po' dentro la Trinità e allora li vediamo anche come singole persone all'opera. Naturalmente la nostra descrizione ha i limiti del linguaggio umano, ha i limiti delle nostre capacità ricettive umane, ma contiene elementi di verità che sono quelli contenuti nella dottrina. Leggiamo. Nella liturgia si attua la più stretta cooperazione tra lo Spirito Santo e la Chiesa. Lo Spirito Santo prepara la Chiesa a incontrare il suo Signore. Vi farà conoscere la verità tutta intera e vi preparerà anche affettivamente come consolatore, come colui che apre il cuore, la sensibilità, l'affetto. Ricorda e manifesta Cristo alla fede dell'assemblea, rende presente e attualizza il mistero di Cristo. Non a caso si invoca lo Spirito Santo quando si inizia la preghiera di consacrazione, con l'epiclesi. Rende presente e attualizza il mistero di Cristo, unisce la Chiesa alla vita e alla missione di Cristo e fa fruttificare in essa il dono della comunione. E qui ricordiamo nel Vangelo Gesù, dopo la risurrezione, che dice ricevete lo Spirito Santo e li manda in missione, andate, annunciate, battezzate tutti i popoli, eccetera. Quindi queste parole raccolgono tutto quello che è l'insegnamento in parole e opere del Signore e il mandato che lui ha dato agli apostoli. Breve commento, poi abbiamo finito. In questo numero si parla dell'azione dello Spirito Santo nella Chiesa, che è ricevuta primariamente ed efficacemente attraverso i sacramenti. Quindi Questo non significa che non ci possano essere anche altri canali straordinari, dalle esperienze mistiche alle esperienze interiori, alle illuminazioni o ispirazioni o quello che volete. Però la via ordinaria sono i sacramenti, è l'illuminazione delle menti perché comprendano correttamente gli insegnamenti di Cristo e lo spirito di verità. E l'infusione della forza, virtus, abbiamo detto, vuol dire forza, virtù, necessaria a sostenere le prove della vita senza perdersi d'animo. E questo è lo spirito consolatore, del Vangelo di Giovanni. Per questo, prima della consacrazione nella messa, così come durante l'amministrazione degli altri sacramenti, si invoca lo Spirito Santo per arricchire la consapevolezza di ciò che sta avvenendo, di ciò che si sta facendo, e per aprire il cuore, l'affettività, la sensibilità a commuoversi per ciò che, a cui si sta assistendo, a cui si sta partecipando. Non per niente ci sono certi gesti in cui tutto questo si impone, no? A volte si crea un clima in certe assemblee quando le cose sono vissute e sono fatte bene, o comunque per una grazia straordinaria dello Spirito Santo, per cui è come se la presenza di Cristo si vedesse, si potesse toccare, e la commozione insieme accompagna la consapevolezza e la bellezza del gesto. Vi dico una cosa estrema, perfino nei funerali, io ho visto nei funerali dei miei genitori e dei miei si vedeva emergere la fede di queste persone e diventava quasi una festa, un ringraziamento per la loro vita. Beh, questo è bello, questo è profondamente cristiano, è profondamente pacificante. Quando è dato questo è veramente una grazia, è veramente un dono dello Spirito Santo. Anche in certi gesti nella comunità o in certe comunità, in certe esperienze, in certi movimenti, in certe liturgie fatte solennemente, si percepisce questo. La presenza del Signore c'è, si vede anche, si percepisce anche soggettivamente. Rimane il fatto che anche quando non la percepisci soggettivamente perché il contesto non ti aiuta, grazie a Dio c'è lo stesso. E quindi vai a ricevere veramente il corpo e il sangue di Cristo. È chiaro, se c'è anche il resto, è tutto un di più che ti anticipa un po' la bellezza dell'eternità, del paradiso. È un già che ti fa assaggiare il non ancora, per dirlo con una formula teologica. Ecco, io mi fermo qui, direi che abbiamo fatto già molto oggi, per cui. Però avete visto come si raccordano la prima e la seconda parte, la parte dogmatica del credo, la parte sulla liturgia, cioè c'è un'unità potentissima. Cristo la istituisce mentre la celebra. Quando dice fate questo in memoria di me, vuol dire che quella è il modello, è il prototipo, è il primo esemplare, quindi è la prima messa. Assolutamente. Assolutamente, è la prima consacrazione, è la prima celebrazione. Vabbè, le forme liturgiche non sono necessariamente identiche alle altre, però si sono anche costruite in base a ciò che Cristo ha insegnato, a ciò che Cristo ha fatto vedere, a ciò che lo Spirito Santo ha ispirato loro di fare. Per cui è ovvio che questi hanno raccolto tutto quello che il Signore aveva insegnato, aveva detto dove due o tre sono uniti nel mio nome, sono in mezzo a loro. Ecco che allora che nasce l'idea della comunità che lo rende presente. E in che modo lo rende presente? Fate questo in memoria di me, nella maniera in cui lui ha fatto la cena. È chiaro che durante la cena avrà anche insegnato qualcosa, ma l'aveva insegnato anche per tutta la vita. Ecco che allora gli evangelisti hanno raccolto, poi prima c'erano le scritture, nella Pasqua ebraica si leggevano anche dei passi del Testamento, hanno messo insieme tutto questo e si è configurata la prima messa come la descrive San Giustino, e siamo tra il 120 e il 150, siamo poco, non molto lontani, ed è già una rappresentazione della messa che è un po' come la nostra. Noi abbiamo sviluppato dei testi, dei messali, abbiamo creato all'inizio le anafore erano, come dire, elaborate dai padri della Chiesa, dai primi vescovi, dai primi. Dopo quelle anafore di San Giovanni Crisostomo, di Sant'Ambrogio, erano così belle che gli altri le hanno prese come modello e hanno cominciato a usarle. Così viene fuori il primo canone, poi viene fuori il materiale per il secondo di Sant'Ippolito. La Didachè crea le preghiere dell'offertorio, che sono quasi identiche a quelle che usiamo adesso nel rito attuale. Se prendi la Didachè, che è un testo del 120, c'è benedetto sei tu, c'è l'offerta del padre, del pane, benedetto sei, c'è l'offerta del vino, ma i nostri testi di oggi sono stati rimodellati su quelli. È chiaro che, voglio dire, nel rito antico non avevano forse ancora la conoscenza e gli strumenti per accedere a questi testi, si sono rifatti alle tradizioni immediatamente precedenti, si sono rifatti a Sant'Ambrogio, e così sono venuti fuori i messali, sono venuti fuori poi i lezionari, perché sono la Bibbia suddivisa nelle varie celebrazioni, insomma. Quindi, come dire, da un primo seme è venuto fuori lo sviluppo poi di quello che la tradizione ci ha consegnato, insomma, no? E dobbiamo anche riconoscere che lo Spirito Santo ha agito nella Chiesa, per cui certe tradizioni, certe orazioni, anche certi gesti sono anche stati ispirati direttamente dal Signore, non è che la gente se li ha inventati per forza così arbitrariamente. Quindi le cose meno valide pian piano sono cadute da sole, insomma, no? E il patrimonio, beh, il patrimonio liturgico dei padri è sicuramente quello più ricco, più bello, più. Poi dopo ci sono i vari riti che si sono configurati, per cui l'ambrosiano, il romano, il latino e quelli orientali. Ogni popolo ha anche vissuto, come dire, ha anche sviluppato le sue tradizioni, che potevano essere fatte risalire a quell'apostolo piuttosto che a un altro, o a quel padre piuttosto che a un altro. Però si è creata una ricchezza notevole, insomma. Molte cose le dobbiamo anche recuperare, ma molte cose cadranno da sole come le foglie morte se non sono di valore, insomma. Questo è fisiologico, insomma. Poi il resto attendiamo la grande liturgia del paradiso, insomma.